Alle 18:25 auguriamo una buona serata a tutti e a tutti all'ascolto, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E comincia come ogni giovedì intorno a quest'ora un'altra puntata di Profondo Rosa. Ricominciamo insomma un nuovo anno 2009, speriamo un po' meglio di quello che c'ha, che c'è passato. Vi ricordo un po' di numeri, intanto lo 06 49 17 50 che è il numero telefonico di Radio Onda Rossa, 44 63 616 che è il numero di fax, e il conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, via Rivolci 56 00 185 Roma, che è appunto il 61 80 40 01. E ancora profondorosa.noblogs.org, che è il nostro blog sul quale pian piano troverete insomma varie cose, fra cui le varie trasmissioni che registriamo e mettiamo online. La nostra mail che è profondorosa@ondarossa.it. Quindi insomma l'augurio di buon anno l'abbiamo fatto, andiamo a incominciare così un nuovo ciclo di trasmissioni, nuovo insomma si fa per dire insomma.
No, usato a questo punto, non si può fare sempre cose nuove di continuo, mi beccate questa cosa qua.
Però insomma in qualche modo abbiamo deciso così che inizia il nuovo anno e noi ripartiamo un po' dalle origini
sì, da Darwin, l'origine della specie.
Per quanto insomma abbiamo sempre un pochino così rifiutato qualsiasi discorso, no, che cercasse di andare a ricercare le cose dove tutto è cominciato, perché insomma non ci crediamo poi tantissimo, però poi di fatto ci sono, no, dei punti così della storia di alcuni scritti che più di altri magari ci interessano, proprio perché hanno fatto emergere a un certo punto tutta una serie di discorsi che magari prima non venivano così presi in considerazione fondamentalmente.
Sì, e poi insomma ci sono certi scritti che ti ci fermi per forza, perché se scorri, non lo so, gli scaffali di una libreria e tra mille titoli leggi "Sputiamo su Hegel" e ti fermi per forza, insomma.
È impossibile non fermarsi. E quindi così abbiamo citato se non altro il titolo, l'autrice, la femminista soprattutto di cui parleremo stasera è Carla Lonzi, che appunto nei primi anni 70 tirava giù insieme ad altre donne che avevano cominciato una serie di percorsi insomma collettivi che l'avevano portata insomma a ragionare su tutta una serie di temi, in particolare poi a proporre anche degli scritti, se vogliamo politici, teorici per certi versi, ma anche molto concreti per quanto riguardava e riguarda tuttora insomma la loro applicazione pratica. E appunto uno di questi scritti di cui parliamo oggi è appunto "Sputiamo su Hegel", che poi è all'interno di un libro che forse è un po' difficile da trovare, però insomma si può trovare, penso.
Ma guarda, se posso fare uno spottone, io sono sicura che alla libreria Le Donne di Firenze, sì, ce n'è ancora un sacco.
Sì, sicuramente sì. Quindi sputiamo su Hegel e altri scritti. Stasera partiamo da questo, insomma, vediamo un po' dove arriviamo. Così ci siamo prefissi e prefisse un po' un percorso di questo tipo, insomma, che comincia da questa prima puntata dell'anno oggi che ricominciamo. Insomma, vediamo un po' dove riusciremo ad arrivare.
Sai cosa mi viene in mente così in estemporanea? Chi ci ascolta magari potrebbe anche pensare: ma Profondo Rosa non si occupava di questioni GLBT? E ora perché Carla Lonzi, 1970, femminista, appunto, non una, come dire, un'attivista, una pensatrice lesbica, insomma? Ma boh, perché noi pensiamo che c'entri.
Sì, sicuramente, secondo me sicuramente c'entra con tutto quello, insomma, di cui un po' abbiamo parlato fino a oggi. E poi, insomma, adesso, insomma, nel momento in cui poi andremo ad affrontare poi direttamente quello che c'è scritto dentro Sputiamo su Hegel, secondo me uno si accorge direttamente quali possono essere i nessi fra tutto quello, insomma, che era un inizio in quel periodo di ragionamento, insomma, su determinate cose, e come poi il propagarsi di questo ragionamento evidentemente ha avuto delle diramazioni che poi arrivano in qualche modo a noi anche oggi, insomma, no?
Sì, penso proprio di sì.
Una delle cose, insomma, che si può così leggere già dall'inizio, dalle prime pagine di questa raccolta di scritti di Carla Lonzi, è il fatto che lei dica così a ritroso, no, scrivendo una prefazione di questa raccolta, che secondo lei uno dei rischi, insomma, degli scritti che fanno parte di questa raccolta è che vengano presi come dei punti fermi teorici, cioè come un inizio, insomma, di discorso teorico, politico su determinate cose, quando invece di fatto rappresentavano, insomma, il risultato poi di un percorso che lei aveva cominciato insieme ad altre donne all'inizio degli anni 70 e che l'aveva portata poi a riflettere su determinati ambiti ben precisi. In particolare, insomma, quello che andremo ad indagare oggi è di fatto un discostamento importantissimo fra tutto quello che è stato il pensiero socialista, comunista, insomma, quello, diciamo, della rivolta di classe, che in quegli anni, insomma, andava per certi versi per la maggiore.
Oggi no.
Oggi non molto. E attraverso, insomma, questi scritti il movimento delle donne, diciamo, prendeva una serie di posizioni rispetto a come era stata fino a quel momento portata avanti il discorso della lotta di classe, per certi versi proprio rispetto al discorso della lotta di classe nella sua interezza. Di conseguenza questo Sputiamo su Hegel ha un suono tuttora molto particolare, perché in effetti tutto, diciamo, il pensiero del materialismo storico, passando appunto per i vari manifesti dei partiti comunisti, le varie rivoluzioni più o meno reali che ci sono state, ha avuto con Hegel, insomma, uno dei punti fondamentali attraverso i quali si è poi dipanato tutto un ragionamento, insomma, sulla lotta di classe.
Sì, direi che fino a quel momento, insomma, per dirla anche in maniera un po' sommaria, quasi ogni ragionamento si dipanava dal, se non altro dal procedere hegeliano, insomma, no? Forse proprio da dopo il 70 che qualcun altro si è distaccato, distaccata nel, così, nel procedere teorico, proprio dico, nel modo di impostare il discorso filosofico, ma appunto fino a lì
sì, non c'erano stati turbamenti rispetto a questi percorsi. Sì, da lì in poi sì, se ne dipanano parecchi, proprio perché, diciamo, probabilmente uno dei grandi meriti, adesso poi a livello temporale, insomma, questi scritti sono dei primi anni 70, quindi parliamo di 71-72, e per certi versi sono contemporanei altri scritti che poi in altri paesi oltre l'Italia in qualche modo affrontano questa questione. Evidentemente c'è una tensione latente rispetto, diciamo, a come veniva portato avanti un certo discorso sulla lotta di classe e soprattutto su la questione, insomma, femminista rispetto alla lotta di classe. Questo Sputiamo su Hegel parte poi fondamentalmente, diciamo, da un discorso fondamentale che è tutta la dialettica hegeliana, appunto, che è quella fra padrone e schiavo, dalla quale poi, come dicevamo prima, insomma, tutti i vari scritti di Marx, Engels, Lenin, e poi girando anche per insomma altre cose, parliamo della psicanalisi, parliamo insomma di altri uomini, perché poi parliamo sempre di uomini, no, che parlano di queste cose, si erano avevano preso spunto, riferimento, e dai quali insomma tutta la questione era incastrata all'interno di un mondo come era completamente basato su questa dialettica padrone schiavo. Quindi uno dei punti fondamentali era proprio il cercare di uscire fuori da questo schema di riferimento, perché di fatto non prendeva in considerazione un inizio fondamentale, che era quello insomma del fatto che la donna fosse dominata dall'uomo. Quindi la questione patriarcato, per esempio, in tutti gli scritti che e tutte le formulazioni teoriche rivoluzionarie riguardo la lotta di classe partono da un presupposto che ci sia una naturalità, per certi versi, nella sottomissione della donna all'uomo.
Sì, perché poi appunto, come dicevi, la filosofia, la storia, il pensiero, tutti quelli che citiamo fin qui sono appunto uomini, lo scrive appunto anche giusto appunto Lonzi, proprio sputiamo su Hegel, la differenza della donna sono millenni di assenza dalla storia. Però forse, e poi appunto Lonzi dice la donna, dice una cosa estremamente chiara e estremamente rilevante insomma in questo discorso, cioè la donna non è in rapporto dialettico col mondo maschile. E non si può mettere quindi nella stessa logica di sviluppo del pensiero della dicotomia servo-padrone che utilizza Hegel, perché serve una dialettica per poter fare questo, mentre ciò che implica la donna non è un'antitesi ma è un altro piano, scrive appunto Carla Lonzi. Però forse, non lo so, ma per farci capire un po' di più da chi ci ascolta, forse varrebbe la pena di ridirlo in breve cos'era appunto questa dialettica hegeliana servo-padrone su cui poi si basa Marx, Engels e chi altri insomma ha voluto in seguito parlare di ciò.
Sì, infatti proviamo un pochino a riassumerla, per quanto insomma sia abbastanza poi complessa e così difficoltosa anche da leggere per certi versi. Comunque Hegel partiva dal fatto che l'inizio della storia era segnato proprio dal suo inizio da una lotta che viene in scena un padrone e un servo, e che appunto la storia dell'umanità è la storia dell'interazione fra i padroni guerrieri e i servi lavoratori. E che questa lotta si arresterà proprio nel momento in cui scomparirà questa opposizione. Ricordiamo insomma che la dialettica hegeliana è sempre fatta insomma da una tesi, da un'antitesi e da una sintesi. Quindi la tesi, diciamo, le due opposizioni, tesi e antitesi, sono il servo e il padrone, e questa sintesi
temo
superiore
temo il padrone e il servo però eh? Temo il padrone e il servo.
E questa sintesi superiore è praticamente data dal poi farsi insomma della lotta fra queste due così grandezze in opposizione, che porterà poi alla fine insomma della storia a una sintesi che sarà poi una sintesi rivoluzionaria per certi versi. Quindi una delle cose poi che viene prese, che insomma che ha poi moltissime eco all'interno del pensiero marziana, è proprio la questione della coscienza. Come aspetta, perché è un po' difficile districarsi e riuscire a dipanarsi.
Ma perché la vorresti dire
cose
in tedesco? Per
no, assolutamente. Diciamo che il servo, fino a che non prende coscienza del fatto che è servo, rimane servo fondamentalmente. Questa è una delle insomma dei punti di partenza della questione di coscienza. Quindi Hegel dice che esiste una coscienza in sé, quindi quindi racchiusa nel fatto di esistere come servo, che però non è detto che diventi per sé. Quindi non è detto che si trasformi in una consapevolezza che il fatto di essere servo significa per il servo di essere schiavizzato dal padrone. Quindi è necessario un processo rivoluzione delle coscienze che porti i servi a pensare per sé, quindi a diventare in qualche modo, poi diceva Marx successivamente, una classe, quindi di riconoscersi, di autoriconoscersi come classe e quindi trasformare questa coscienza in sé, quindi racchiusa dentro la loro essenza, diciamo così, un po' metafisica di servi, in qualche cosa che diventasse una consapevolezza e quindi desse la possibilità ai servi, diciamo, di autoriconoscersi e quindi di stricarsi, insomma, da questa situazione di servitù. Lo strumento, insomma, fondamentale che permetteva al servo di acquisire questa consapevolezza di essere un servo per sé era la questione proprio del lavoro, ovvero il servo ha in quanto quello che lavorava, il padrone non lavorava, il servo lavorava, attraverso il lavoro e quindi attraverso questa sua capacità di poter trasformare attraverso la cultura la natura, quindi ciò che è esteriore a se stesso, poteva acquisire questa consapevolezza e quindi fare questo salto, diciamo, di coscienza e quindi trasformarsi da classe in sé a classe per sé. Questa fondamentalmente, diciamo, sono una serie, insomma, di punti che poi ritroviamo, insomma, nel manifesto del Partito Comunista, in moltissimi scritti successivi, insomma, al pensiero hegeliano, e che in qualche modo conducono sempre la questione della lotta di classe del pensiero marxiano, insomma, fino durante per tutto il Novecento, fino ad arrivare, non so, pensiamo, che ne so, al pensiero operaista, che vedeva proprio nella classe dei lavoratori e quindi di chi aveva la possibilità, insomma, di avere la capacità, insomma, di trasformare attraverso il lavoro l'esistente, proprio uno dei motori stessi del capitalismo, e quindi in qualche modo la possibilità per questo fatto di a un certo punto, attraverso, insomma, la sottrazione del lavoro, autoannientarsi come classe e quindi distruggere di fatto il capitalismo. Queste sono tutta una serie, insomma, di cose molto schematiche che diciamo, le quali però vedono appunto queste categorie di servo, padrone, lavoro, tutte categorie prettamente maschili, sulla quale, insomma, poi fondamentalmente si è basato tutto questo dipanarsi, insomma, del pensiero sulla lotta di classe. Quindi rientriamo subito in diretta e vi leggo un pezzettino, insomma, dei modi attraverso il quale veniva confutata questa dialettica hegeliana, poi riportata, insomma, all'interno anche del pensiero marxiano, eccetera eccetera, proprio da Carla Lonzi e da all'interno di questi scritti. Carla Lonzi appunto diceva questo, che fa rientrare il problema femminile in una concezione di lotta servo padrone, quindi di lotta di classe, è un errore storico, in quanto essa è sorta da una cultura che escludeva il punto di discriminazione essenziale dell'umanità nei termini di una problematica maschile, cioè poneva prospettive solo alla collettività maschile. La donna è appressa in quanto donna a tutti i livelli sociali, non a livello di classe, ma di sesso. Questa lacuna del marxismo non è casuale, né sarebbe colmabile ampliando il concetto di classe in modo da far posto alla massa femminile, alla nuova classe. Affidando il futuro rivoluzionario alla classe operaia, il marxismo ha ignorato la donna e come oppressa e come portatrice di futuro. Ha espresso una teoria rivoluzionaria dalla matrice di una cultura patriarcale.
E su questo appunto Carla Lonzi introduce anche un altro, cioè, anzi confuta anche un altro concetto, che è quello dell'uguaglianza. A parte che inizia in maniera, come dire, molto chiara, citando il fatto che abbiamo chiesto l'uguaglianza nel XVIII secolo con Olimpe de Gouges, che per chi non la ricorda appunto è colei che aveva chiesto che la dichiarazione dei diritti del cittadino fosse ampliata alle cittadine e fu ghigliottinata, insomma. E poi comunque la colloca questa richiesta nel XVIII secolo, giusto appunto. E poi rispetto all'uguaglianza, innanzitutto ci dice, l'uguaglianza, dice, anzi ci pone una domanda a noi donne. Ci piace dopo millenni inserirci a questo titolo nel mondo progettato da altri? E si sottrae in qualche modo appunto la Lonzi con questa domanda dalla dialettica con il maschile, giusto appunto. E poi laddove citavamo prima la differenza della donna sono millenni di assenza dalla storia, approfittiamo della differenza. Una volta riuscito l'inserimento della donna, chi può dire quanti millenni occorrerebbero per scuotere questo nuovo gioco? Non possiamo cedere ad altri la funzione di sommuovere l'ordinamento della struttura patriarcale. L'uguaglianza è quanto si offre ai colonizzati sul piano delle leggi e dei diritti. E questa frase, poi fra l'altro con la sintesi bruciante di cui è capace la Lonzi nella scrittura, io ritengo che sia estremamente interessante, importante e in qualche modo anche molto vicina a tanti discorsi che insomma da questi microfoni durante questa trasmissione abbiamo fatto appunto, perché qui si apre una questione che è infinita rispetto ai movimenti che partono da delle soggettività che percorrono percorsi di liberazione, che possono essere appunto le donne, le femministe, che possono essere le lesbiche, i gay, e le transessuali, ed è appunto la questione diritti o liberazione o diritti o rivoluzione, insomma, vediamo un po' noi, e poi soprattutto il contorno cosa ci permette di fare in qualche modo. E appunto perché l'uguaglianza, la rileggo, è quanto si offre ai colonizzati sul piano delle leggi e dei diritti. E questo significa che i colonizzati rimangono colonizzati anche con l'uguaglianza sancita dalle leggi e nel diritto. Dice, fra l'altro tornando poi invece al discorso più collegato al marxismo, al pensiero marxiano in particolar modo, dopo Lonzi scrive: l'oppressione della donna è il risultato di millenni, il capitalismo l'ha ereditato piuttosto che prodotto, e questo si tratta semplicemente di un'operazione di verità storica, insomma non è annullando il capitalismo e distruggendolo, magari insomma succedesse oggi, ma non è, però il patriarcato ugualmente probabilmente non verrebbe distrutto con la distruzione del capitalismo, perché è qualcosa che lo precede evidentemente, sia in senso storico che in senso logico.
Sì, assolutamente, infatti così per così l'inizio insomma di tutto questo discorso è fatto poi fondamentalmente per mettere in discussione quanto viene espresso appunto a partire dalla questione dell'uguaglianza, dalla questione dei diritti e successivamente anche dalla questione della lotta, se è di classe semplicemente, dal fatto che comunque tutte queste cose si producono all'interno di un mondo di uomini fatto dagli uomini per gli uomini, al quale a un certo punto attraverso, cioè una serie così, se vogliamo, di pressioni che il mondo maschile riceve, no, dal mondo delle donne, in qualche modo viene come diceva prima, insomma, sono sempre i colonizzatori che danno ai colonizzati poi la possibilità di avere dei diritti, delle leggi e quant'altro. Racchiudendo, diciamo, tutta questa questione all'interno semplicemente di una lotta per la conquista del potere, tutta la questione, insomma, di come nasce il patriarcato e di come questo esiste all'interno, insomma, del mondo reale, viene completamente rimessa, insomma, da dove era venuta, viene fatta ritornare al suo posto. Non esiste più spazio, insomma, per delle forme, insomma, che possano andare a incidere concretamente poi su come è costruita la nostra società, al di là poi dei suoi sistemi economici più o meno di gestione, insomma, sia del potere che del politico, economico e quant'altro. A me la questione, per esempio, dell'uguaglianza, anche la questione dei diritti, di quella dei diritti forse ne abbiamo parlato, insomma, in maniera molto ampia in varie trasmissioni, proprio per quanto riguarda, insomma, le varie derive del movimento LGBT, insomma, soprattutto negli ultimi 10 anni. La questione dell'uguaglianza, che spesso, insomma, viene data anche per scontata, no, per certi versi nel discorso comune, uguaglianza rispetto a cosa? E questo, cioè, uno dei dilemmi fondamentali, per cui, cioè, a me mi sembra, no, un po' il discorso per il quale oggi il femminismo, così nel senso comune, viene visto come la possibilità per le donne, che ne so, di andare a lavorare, di avere un posto di lavoro, di farsi una loro vita, come si dice, e quant'altro, cioè di accesso comunque a tutta una serie di condizioni che normalmente, insomma, sono prerogativa, insomma, del mondo maschile, per cui adesso, no, vedi le donne in carriera, cioè
fanno pure il militare,
fanno anche il militare, insomma, tutta una serie, insomma, di luoghi comuni che ormai sono sulla così. Quando si parla di femminismo, queste vengono in mente, non vengono in mente, insomma, dei discorsi un pochino più importanti, insomma, che riguardano poi di fatto come è costruita la nostra società e quali sono poi realmente le problematiche delle donne, insomma.
Sì, questa è anche, come dire, molta responsabilità di una deriva, a mio parere, molto pesante, insomma, che c'è stata, boh, direi negli anni 90, che è stata quella delle pari opportunità, cioè di sostituire il femminismo con il pensiero, se così si può chiamare, delle pari opportunità o dei pari opportunismi, come dice una compagna a noi vicina, insomma. E pari opportunità significa appunto parificare le opportunità delle donne a quella di un maschio dominatore, a parte che a me non sembra possibile, no. Cioè, nel senso che come fanno le opportunità di tutte e di tutti a essere parificate a quelle di chi sta in cima al sistema oppressivo?
Impossibile. Come, cioè, non lo so, mi sembrano questi sogni un po' berlusconiani, americani, no, che ritornano sempre quando si tratta, no, di darla a bere alle persone, cioè come se io, che ne so, io domani mi sveglio e effettivamente c'è la possibilità di fare un sacco di soldi e di raggiungere la cima di una scala sociale. Non mi sembra che sia così.
No, nemmeno a me. E poi comunque significa sempre appunto inserirsi in un sistema sociale che è quello che vediamo, insomma, è razzista, escludente, basato sulla classe, eccetera, eccetera, eccetera.
Take a chance on me. 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 Take
La donna non va definita in rapporto all'uomo. Su questa coscienza si fondano tanto la nostra lotta quanto la nostra libertà. L'uomo non è il modello a cui adeguare il processo della scoperta di sé da parte della donna. La donna è l'altro rispetto all'uomo. L'uomo è l'altro rispetto alla donna. L'uguaglianza è un tentativo ideologico per asservire la donna a più alti livelli. E questo sono frasi del manifesto di rivolta femminile che in senso tipografico viene premesso, sputiamo su Hegel nel libro. E poi più sotto scrive ancora che un altro capoverso che dice: «Verginità, castità, fedeltà non sono virtù, ma vincoli per costruire e mantenere la famiglia. L'onore ne è la conseguente codificazione repressiva».
E così io concluderei questa parte di oggi con un altro pezzetto preso sempre da Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi, in cui si afferma che per uguaglianza della donna si intende il suo diritto a partecipare alla gestione del potere nella società mediante il riconoscimento che essa possiede capacità uguali a quelle dell'uomo. Ma il chiarimento che l'esperienza femminile più genuina di questi anni ha portato sta in un processo di svalutazione globale del mondo maschile. Ci siamo accorti che sul piano della gestione del potere non occorrono delle capacità, ma una particolare forma di alienazione molto efficace. Il porsi della donna non implica una partecipazione al potere maschile, ma una messa in questione del concetto di potere. È per sventare questo possibile attentato della donna che oggi ci viene riconosciuto l'inserimento a titolo di uguaglianza.
E un noi collettivo femminile e femminista per chiudere questa prima parte della nostra trasmissione, che a me piace molto e che quindi insomma in qualche modo mi va di leggere a chi ci ascolta. Abbiamo guardato per 4.000 anni, adesso abbiamo visto.
Sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e di Profondo Rosa cominciamo questa seconda parte di trasmissione, che come al solito è dedicata alle storie di vita, e come al solito abbiamo un ospite telefonico. Buonasera, ci ascolti?
Sì, buonasera a voi tutti e a voi tutte, ciao.
Ciao.
Ciao Elena.
Ciao, senti, noi in genere cominciamo così, dando spazio alle persone che contattiamo per presentarsi. Ti vuoi presentare?
Va bene, allora, mi chiamo Riccardo Bettini, sono toscano, nato a Bologna ma da sempre vivo a Firenze, sono cresciuto nella
Da sempre sei bugiardo.
Da sempre vivo in Toscana, quando avevo 3 anni sono andato a abitare nell'Appennino tosco-emiliano, in un tranquillo, ridente e noioso paese della montagna. E a 20 anni sono fuggito per studiare e per fuggire a Firenze, dove da allora vivo, quasi 40 anni, come la Biagini.
Grazie.
Si scavano tutti gli altarini stasera.
Sicuramente. Nella stessa zona siamo originari. E vivo da 20 anni a Firenze, lavoro come precario nella scuola educatore, sono un ragioniere pentito. E poi, andando nel tema, sono da sempre orgogliosamente e testardamente frocio, gay. Faccio parte di Azione Gay e Lesbica, quindi bazzico il movimento GLBT da tanti anni, da quando sono arrivato a Firenze, da quando avevo 20 anni. Sono stato tra i...
La cariatide, insomma.
Tra le cariatidi, ma tra coloro che hanno avuto la fortuna, la follia, la volontà nell'89 a Firenze di far nascere un gruppo gay e lesbico universitario e poi confluì nell'allora Arcigay, nacque Arcigay Arci Lesbica Firenze. Questo gruppo storico, le cariatidi, più o meno sono rimasti alcuni sempre lì, poi si è esteso il gruppo, siamo usciti dall'allora Arcigay Arci Lesbica quando si è distrutto, si è spacciato in due parti e da 20 anni siamo nel movimento, faccio parte del movimento, alterne periodi, più a volte di più, a volte di meno, e ora celebreremo anche i nostri 20 anni. Pensavo ora che ho 40 anni come te, siamo del 69 di Stonewall, celebriamo i nostri 40 anni e Stonewall anche.
Che figata, vero?
Che figata, vero? Poi che altro dire, io non ho potuto prepararvi molto. Per
Ma che vuol dire che sei un ragioniere pentito? Raccontaci.
Ah sì, perché sono diplomato come ragioniere, a Firenze ero venuto appunto fondamentalmente per fuggire da una montagna un pochino opprimente per la vita, diciamo, di un finocchio, insomma, non era il massimo dell'offerta di tolleranza e di civiltà vivere in un paesino di montagna, quindi la voglia era perché altro che la di sperimentarsi in una città che poteva offrire qualcosa di più e poi anche cercare di studiare, però volevo fondamentalmente essere autonomo, quindi mi sono messo a lavorare come impiegato, ho fatto per un po' di anni il ragioniere, però non mi piaceva, avevo voglia di lavorare nel sociale, nella formazione, mi sono poi laureato come assistente sociale, lavoro da anni come educatore, adesso sto laureandomi come insegnante, ma adesso distruggono anche la scuola, quindi vabbè, questo è un karma mio, probabilmente dovunque vado si distrugge il settore dove sono, forse mi devo buttare nell'industria, ma già quella si sta distruggendo.
No, buttati in Parlamento, dammi retta.
In Parlamento.
Senti un po',
e quindi ero venuto, fondamentalmente ero venuto, tornando ai nostri temi, nella città per vivervi meglio, per essere un pochino più me stesso, senza un cappio, senza più che mai un'eterosessualità obbligatoria.
Uh-huh. Senti, ma visto insomma che siamo in tema così di lavori,
ti sento piano io a te.
Dico, visto che siamo in tema così di questioni più o meno lavorative, quello che uno così prova a fare nella vita per campare, eccetera, eccetera. Mm-hmm. La tua storia da educatore frocio, come te la vivi? Nel senso che immagino che ti vengono a portare insomma dei ragazzini o cose del genere.
Sì, allora, fondamentalmente non è tanto che sono educatore frocio, che c'è pieno di froci e lesbiche nei settori educativi, è che sono un frocio visibile, perché faccio parte del movimento, a parte si vede, ma perché faccio parte in una città come Firenze di un movimento che è lesbico strutturato e capita spesso di rilasciare un'intervista, di finire per una manifestazione su un giornale, di essere visto a un sit-in, essendo di un'associazione che ha un nome chiaramente, Azione Gay Lesbica, ci sono associazioni e movimento che scelgono anche dei nomi più neutri, è una visibilità che è chiara. E credo questo da una parte la visibilità, ora faccio un attimo, allungo un po' il discorso, è una cosa importante, credo nella mia vita e nella vita di molti di noi, quando la visibilità è certa, scelta, non imposta, serve perché ti dà forza, secondo me, perché se riesci a essere visibile, se fai parte di ti costruisci un circuito socioculturale di aggregazione di movimento dove nella tua identità anche l'orgogliosamente essere omosessuale, ti dà forza con gli altri, perché trasmetti soprattutto un messaggio di non essere uno che si vergogna di quello che è, e quindi spiazzi gli omofobi, i retrogradi, e poi ti acquisisci una tua dignità che può servire anche agli altri come modello di riferimento. Uno. D'altro canto, la visibilità costa anche, perché appunto ti mette di fronte a dire chiaramente che sei omosessuale. In un periodo come questo, purtroppo, vediamo aumentare sempre di più, da una parte aumenta la visibilità, c'è anche il rischio che aumentano le aggressioni e le violenze nei confronti di gay, lesbiche e transessuali dichiarate visibili, e purtroppo ne sono piene le cronache. Nel mio specifico come educatore non ho avuto un problema grosso un anno in un centro giovani, perché appunto in quanto in quel periodo c'erano state le manifestazioni, c'erano state le iniziative ed ero stato riconosciuto da alcuni ragazzetti di questo centro giovani come Pinocchio dichiarato. Nello specifico un ragazzetto albanese problematico la prese molto male, ci furono delle reazioni in questo centro giovani di omofobia molto forte di questo ragazzo, soprattutto mi squalificava nel ruolo di educatore. Io lì cercai di ribadire agli altri colleghi, al coordinatore, che sapevano di me, anche perché addirittura io nel curriculum, quando dovendo lavorare nei settori sociali, mettevo come mia esperienza inizialmente, quando non ne avevo altre, il lavoro nell'associazione in azione gay e lesbica, nel consultorio, nell'attività di telefono amico, nelle iniziative di lotta contro l'HIV. Quindi faceva parte anche del mio curriculum e lo rivendicavo. Però gli dissi, qui occorre fermare questo ragazzo, perché faceva battutine allusive sull'omosessualità, e dicevo, non possiamo continuare, io sto zitto e lascio perdere, perché gli confermo che mi vergogno, sto zitto, gli confermo di continuare a offendermi. Occorre prenderlo di petto e dire, che te frega ribadire questo, tanto si sapeva che era omosessuale, ma aveva visto in giro, era chiaro, stopparlo su questo. Ovviamente nicchiavano soprattutto il coordinatore e un po' gli altri educatori, alcuni in buona fede dicendo, ma non c'è bisogno di dirlo, tanto ognuno è se stesso, siamo persone, ho capito, mi dava del frocio ogni 3x2, frocio di merda, e stando zitto era chiaro e confermavi un senso di un'accusa. Alla fine non ne potevo più, sbottai, feci una dichiarazione perché questo ragazzo voleva mettermi le mani addosso per altri motivi, insomma. Ci fu una scena molto teatrale, sono orgoglioso di esserlo, mettete orgoglioso di essere albanese, lui cinese, un bel discorsone da film americano, da queste cose strappalacrime, e la situazione con i ragazzi si tranquillizzò. La cooperativa andò un po' in crisi su questo, poi ci furono altri problemi, fatto sta che sarà collegata a quello direttamente o no, mi sospesero il contratto di lavoro, erano di questi a termine rinnovati, per di mese in mese, ogni 3 mesi, e mi hanno tenuto un mese a casa senza lavorare, senza rinnovarmi il contratto.
Quindi
questo è stato un episodio un po' bruttino.
Tipo il gioco del Loga, stai in punizione, fermo al via per un mese.
Sì, poi fermo, pagato, senza lavorare, poi non più rinnovato il contratto.
Fantastico.
E poi è cambiata operativa.
Sì, avevo anche meditato di fare causa, avevo anche iniziato, però dovendo vivere del lavoro delle cooperative, anche lì purtroppo mi sono reso conto che sono scelte che paghi personalmente, non sto dicendo che non vanno fatte, io credo se uno si sente giustamente deve denunciare, però purtroppo bisogna anche tener conto che poi le paghiamo sulla pelle, perché ci poteva essere il rischio che anche tra le cooperative si parlassero e un dipendente che disturba e crea problemi non fa mai piacere alle cooperative. Poi ho trovato lavoro in altre cooperative, nel frattempo ho lasciato perdere, però è un episodio un po' amaro che mi è rimasto, e appunto mi ha sottolineato da una parte l'importanza della visibilità, perché ti dà autorevolezza. Quando io ho dichiarato a questo ragazzo e protestava di essere omosessuale orgoglioso, e non era questo il punto, se gli andava bene era così, se no usciva fuori, ha sentito un omosessuale che ha un ruolo, e lo ha spiazzato e ha smesso di fare queste sue battute omofobe. Non ho avuto una dirigenza della cooperativa, ma come tante cose, adatta a sapere affrontare questo aspetto.
Senti, ora invece precisamente che lavoro fai?
Adesso lavoro come educatore scolastico di sostegno, sono quelle figure che sottopagate ancora di più del più ancora dell'insegnante di sostegno.
Si può chiedere
aiutano
quanto?
L'insegnante di sostegno nelle ore che non riesce a garantire. per gli alunni e le alunne certificati con disabilità, ritardo mentale, eccetera. Mi sto laureando come insegnante per la scuola primaria con la specializzazione per la disabilità, ma le prospettive non sono meravigliose, stanno uscendo in questi giorni le varie bozze di regolamento che parlano di cali di organici tremendi. Questo è un discorso un po' esula e ci porta ad alte amarezze del nostro paese in questa fase praticamente.
Senti, ma un educatore di sostegno quanto prende più o meno al mese?
Un educatore di sostegno prendo facendo, io adesso non ho un tempo pieno, ho 30 ore invece di 36, 30 ore settimanali, mediamente 850 euro al mese.
E quindi con questo lautissimo stipendio?
Con questo lautissimo stipendio mi permetto una vita come tutti i croci, belli, ricchi, sensibili, artisti, sicuramente ci rientro perfettamente nella dolcezza, nella sensibilità e nella vita agiata, vacanze, eccetera. Sopravvivo come tante e tante che conosco, che vivono e sopravvivono con delle magie, non sappiamo, con dei miracoli.
Vivi da solo? Devi vivere la casa?
Ho una casa in affitto, a nome mio il contratto di affitto, abito con altre persone, divido perché la casa ha un prezzo assurdo viverci da solo, non ho una famiglia, non ho un partner, non ho figli e quindi subaffitto, abito le altre stanze, ci sono altre persone. Anche qui nella casa non ho mai avuto grossi problemi, l'essere visibile probabilmente in questo anche sempre messo di fronte le persone che cercavano casa, non è che l'ho mai detto chiaramente, l'ho detto però entravi in casa col poster dell'associazione, del Pride, delle cose, è abbastanza chiaro, e questo ha messo in condizioni le persone di dover, chi veniva, accettare, non aver problemi a vivere con una persona omosessuale e del movimento. Per ora è andata abbastanza bene, tranne un inquilino ha creato un po' di problemi, ma quello può succedere.
Senti, invece, così, raccontaci un po' meglio, insomma, il tuo, così, dal tuo arrivo a Firenze, come sei finito poi all'interno, insomma, di tutto quello che è stato il movimento LGBT. Ha parlato prima, insomma, di comunque collettivi universitari e quant'altro, ma soprattutto, secondo te, da dove proviene, insomma, questa spinta poi a fare politica attiva in quanto omosessuale?
Allora, io sono arrivato a Firenze appunto a 18 anni per l'università, perché volevo appunto venire via dal mio paesello, in quanto sapevo di essere gay da molti anni. Io penso, lo dico sempre scherzando con amici e amiche, scherzando abbastanza il giusto, che sono un omosessuale puro in questo, nel senso che non ho avuto un passato etero, non ho mai avuto delle avventure sessuali sentimentali con donne, in questo rivendico la mia purezza, e perlomeno della mia generazione di 40 anni non è abbastanza, è più tipico trovare ragazzi gay che hanno avuto per costrizione, per percorso, prima una fase etero con anche la fidanzata avventura. Io no, in questo ho sempre avuto fin dai 14 anni la prima storia con un compagno del paese, di classe, poi vabbè. Quindi sono venuto via da Firenze proprio perché volevo, a parte essere autonomo,
scusa,
vivere in una città.
Una parentesi, e com'era un'avventura con un compagno di classe su un paese dell'Appennino tosco-emiliano?
Allora, fine anni 80, anche per io, era una cosa solo di... che poi questo era anche un ragazzo che non si accettava, che probabilmente non so se si è mai accettato, probabilmente si sarà anche sposato, forse no. Era un trovarsi in posti appartati senza così chiacchierare e finire con fare del sesso. Era anche abbastanza, poteva essere anche carino, eccitante, erotico, però nel tempo diventava anche un po' noioso perché era un po' una scissione, non c'era dialogo, non c'era affettività, c'era solo scambio di sesso, poi ognuno per la sua strada. Le poche volte che parlavamo di quello che facevamo era da parte sua per dire stiamo sbagliando, stiamo peccando, non va bene, dobbiamo smettere. E questo è durato dai 14, il periodo delle superiori. Nel frattempo, durante quegli anni, ho avuto un'altra avventura con un altro ragazzo che era un personaggio però che aveva problemi psicologici, psichiatrici di suo, ma indipendentemente dall'essere omosessuale, quindi diciamo, ecco, il mio livello di confronto col mondo omosessuale in quel periodo era leggendo sui giornali perversioni, il vizietto, le cose, uno represso che non si accettava, l'altro uno psicopatico, insomma, cioè, avevo un paragone meraviglioso in quel periodo. Però testardamente sono venuto via. E mi ricordo una volta avevo preso la patente, presa da poco, e compravo un giornalino, perché non c'eravamo internet, un giornalino di annunci, una specie di Babilonia, controsenso, doppio senso, non mi ricordo cos'era, e c'era la pubblicità di un locale a Bologna. In questo paese era vicino anche a Bologna, ed estate presi una sera per andare a questo locale con la macchinina, il primo viaggio lungo a Bologna, arrivai, era chiuso. Rimasi tanto male.
Ci sei andato il lunedì?
Non me lo ricordo, era chiuso, non c'era più proprio quel locale, non mi ricordo, so che ci rimasi tanto male per questa cosa.
E quindi di lì tutti a Firenze, di lì diciamo la scelta era obbligata a andare a Firenze.
Sì, a Bologna, forse anche per quello, inconsciamente non sono mai andato a abitare a Bologna, c'avevo dei parenti, poteva essere, e sono contento così, comunque. E a Firenze arrivato appunto, ecco, pure se io ero, mi definisco nel mio ruolo un ragazzo di 18 anni, convinto di essere omosessuale, che non aveva problemi, io quando ho capito con questo mio compagno di classe che avevamo fatto sesso, che mi piaceva fare sesso con un uomo, ricordo che non ho avvertito, oddio, sono sbagliato, ho avvertito, oh, meno male, ho capito cosa mi piace, perché nella preadolescenza avevo questo dubbio e non ero attratto né da uomini né da donne, mi sembrava a me, quindi dicevo, mio Dio, sarò sessuato, mi preoccupava quello. Quando ho capito che mi piacevano gli uomini, l'ho presa bene, ho detto, meno male, almeno so cosa mi piace. Il problema è venuto poi nel confrontarti con gli altri, con la società, con gli omofobi, con gli amici, non poter dire, è stato, dopo sono venuti i problemi, ma di mio non ho avvertito nessun senso di colpa, poi ti viene dato perché ti venivi dipinto come una bestia, una cosa schifosa. E quindi arrivato a Firenze ho cercato un po' altri punti di aggregazione, i locali, al tempo c'erano delle discoteche, però tanta era la voglia di confrontarti, ma tanta anche la paura di confrontarti con altri che ti fanno da specchio. Nacque il tutto in questo gruppo, era nato un gruppo all'interno dell'università, era l'89, era l'anno dell'occupazione della Pantera, era nato questo gruppo, in varie città erano nati dei gruppi anche gay all'interno del movimento universitario. A Firenze si chiamava Grullo. Grullo, che voleva dire Gaia Riunione Universitaria di per la lotta di liberazione omosessuale. Io ricordo e vidi questo cartello in una facoltà della prima riunione, tutto bello, contento, emozionatissimo, dici ci devo andare. Convinto, preso ad andare a questa riunione, entrai in quest'aula dove c'erano, a me sembrarono tantissimi, poi confrontandoci saremmo stati 15-20, vidi queste persone che parlavano, questi gay, queste lesbe parlavano, io entrai in questa riunione, rimasi 5 minuti, spaventatissimo, girai e andai via. Perché appunto tanta era la voglia, l'emozione, ma tanta anche il confronto. Forse adesso, e in questo è positivo, il movimento, la visibilità ha prodotto più accettazione anche persone che gay e lesbiche che crescono e non si chiedono, Dio, ci saranno altri come me, si chiedono come possono stare, cioè hanno un livello anche di confronto con l'omosessualità e con gli altri e le altre più tranquillo. Io e penso molte e molte della mia generazione, le prime volte trovarsi in un locale, in un posto, a parlare, a confrontarsi con altre gay e altre lesbiche, era quello che volevamo, ma al tempo stesso un po' ci sconvolgeva perché non era un confronto, uno specchio con noi stessi. Per quello forse in quegli anni, forse un po' rispondo a quella domanda, la voglia di fare attività al movimento, perché non c'erano occasioni di confronto, di scambio, non esistevano, erano pochi, c'era solo confronto, qualche locale, qualche posti di battuaggio, mancavano proprio momenti di confronto anche sia associativo ma anche di scambio culturale, di scambio di esperienze, di confrontarti fra di noi. Ricordo le prime riunioni che facevamo sulla questione si nasce, si diventa, e tra primi ci dicevano omosessuali si è, che se ne frega se si nasce o si diventa, si è, viviamoci bene come qualsiasi orientamento, identità. E quindi perlomeno per me e per il gruppo che fece nascere questa attività del movimento era la voglia di stare insieme, di aggregarci, la voglia anche di essere nata all'interno di un momento di lotta per i diritti dell'università, quindi in quello per me, per l'azione che l'ESB, a cui faccio parte, per la parte di movimento è sempre stata un'unione di rivendicare i nostri diritti come finocchi, come lesbi, come transessuali, uniti a una visione un po' più ampia di diritti in genere, di autodeterminazione, di antifascismo, di laicità, sono sempre stati in modo molto tranquillo e chiaro uniti questi aspetti.
Senti, per andare verso la conclusione, visto che si avvicina il GR, ti facciamo solo, credo, un'ultima domanda, che è come lo vede il movimento LGBT in questo momento?
Ci devi rispondere perché non ne abbiamo un'altra di riserva.
Non ce n'è un'altra di riserva. Non posso dire c'è la linea disturbata, queste cose. No, ecco, lo vedo male, come vedo male un po' il movimento in genere in Italia, come vedo male la democrazia in Italia in questo momento.
Che ne pensi dell'affermazione di chi dice che un movimento dei gay, delle lesbiche, dei trans e delle trans dovrebbe essere unito?
No, sento una radio libera, ma le bestemmie sono accettate o poi vi censurano. No, non ne posso più di questo. Allora, credo che il fatto che il movimento ha espresso diversi aspetti è positivo, perché vuol dire che le persone, appunto, cioè, siamo varie, il fatto di avere l'identità sessuale non è semplicemente con chi vai a letto. Io credo l'identità sessuale, l'orientamento è una parte di noi importante, ma non si limita sotto le coperte, e forse la differenza che c'è tra alcuni movimenti ed altri è che alcuni pensano che la questione sia semplicemente il fatto che andiamo a letto con persone dello stesso sesso o no, e quindi in quello ci accomuna in tutto. Io credo di no, i gay, le lesbiche, le transessuali sono persone come altre che se hanno la capacità, la voglia, l'interesse di elaborare il loro vissuto di probabile comune vita dove hanno dovuto faticare di più per affermare i propri diritti, ma se lo sanno elaborare in un concetto di una società dove bisogna combattere contro chi ti limita i diritti, non mi hanno limitato i diritti, mi incattivisco, li voglio anch'io contro qualcun altro. Ci sono gay e lesbiche che reagiscono così, come ci sono per tutte le persone che reagiscono in un modo o in un altro. Quindi la minchiata che siamo tutti per essere tutti uniti, in genere se si è uniti nelle battaglie con degli scopi si raggiunge un risultato, ma non sempre può succedere. In questa fase personalmente il movimento ha delle grosse differenze, perlomeno per me, difficilmente conciliabili, e mi dispiace se in questo non conciliarle ci rimette magari certe battaglie, ma non sarebbero battaglie fondamentali se è solo una battaglia formale, cioè magari si otterrà meno qualcosa. A me non mi interessa personalmente di ottenere un diritto perché diventa un privilegio che io ho contro qualcun altro. Un po' difficile questo discorsone, però insomma. Vabbè, quindi il movimento però è un po' messo male, come è messo male un po' tutta la situazione da noi, però testardamente andiamo avanti.
E vabbè, dice,
se vai avanti testardamente,
ma vediamo.
O vuoi guarire anche te? Ma no, perché c'è anche questa possibilità adesso, se uno vuole guarire
è vero, sì. Poi ora pure anche a Sanremo quest'anno ce la presentano,
Sanremo si va a guarire, insomma, quello.
Però non sono iscritta a Comunione Liberazione, non so,
no,
se
non si può, eh. Non io si infatti sto non facendo pure, può, stiamo facendo un po' tutti così questo entrismo in CL, così finalmente o guariamo oppure
no. Camminiamo CL, anche loro sono pieni di pinocchi e lei, sappiamo benissimo,
ma in via di guarigione.
Ma non è che mi denunciano tutte queste cose che sto dicendo.
No, non ti preoccupare.
Senti, niente, ti ringraziamo, e magari visto che abbiamo parlato abbastanza, insomma, un po' anche di Azione Gay e Lesbica, ne approfitto per dire che Azione Gay e Lesbica ha un sito nuovo, se qualcuno lo volesse vedere,
wow.
È www.azionegayelesbica.it come prima, ma ora ci sono delle cose dentro.
È rinnovato, sì, è più, ora magari oggi non c'è nulla di rinnovato, lo va a vedere ora, però è finalmente un sito più moderno, incredibilmente.
Le Cariatidi hanno prodotto un sito moderno.
Vi ringrazio, scusate se vi ho morbato con chiacchiere,
no, assolutamente, era quello che cercavo.
Non ero stato preparato, ma ho preso un tranello.
Va bene, andrà benissimo, figurati.
Figurati se ti preparavi, qui ci si faceva mattina, lascia perdere.
Via, lunga vita al movimento testardo.
E grazie.
E grazie a
buona
voi,
serata.
Ciao.
Va bene, penso che per questa sera grosso modo ci siamo detti tutto quanto. L'appuntamento è sempre per giovedì prossimo intorno alle 18 con un'altra puntata di Profondo Rosa. Continueremo insomma questo percorso all'interno degli scritti di Carla Lonzi e come al solito avremo un'altra ospite telefonica. Vedremo un po' cosa riusciamo a fare per la prossima settimana. Una buona serata, al GR fra poco. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao a tutti e a tutti, a giovedì. Love.